l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Dunque, comincia a entrare nel vivo, ma in realtà era già entrato abbastanza nel vivo il calciomercato, un calciomercato che sarà molto 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 più interessante. Entra nel vivo dei quarti di finale invece all'europeo, perché oggi ore 18 ci sarà appunto la sfida tra Inghilterra e Svizzera. Questa sera ore 21 sarà la volta di oggi è venerdì, quindi al G18 c'è la Spagna che affronterà la Germania, mentre questa sera Portogallo-Francia. Invece, come vi dicevo prima, domani sarà la volta di Inghilterra-Svizzera e Olanda-Turchia. Quindi si entra nel vivo. Io così a spanne vi comincio a chiedere, nel darvi il buongiorno, un po' di vostri pronostici. Purtroppo siamo fuori già da un po', e anche con merito direi. Ci siamo raccontati anche tutto quello che dovevamo raccontarci. Certo, noi abbiamo preso le distanze da quella che è stata una nazionale che ci ha deluso tantissimo. Avremmo voluto che qualcuno prendesse le responsabilità. Quelle responsabilità ovviamente non se le prese. Funziona così in Italia, soprattutto a certi livelli, soprattutto per certi dirigenti. Detto questo, Spagna e Germania si affronteranno in una delle sfide più affascinanti di questi quarti, perché sono tra le due favorite dell'europeo. Io ci metto la Spagna davanti, ovviamente, ma la Germania, occhio, da padrona di casa non ha mai, quasi mai mancato, penso, almeno le semifinali, quindi farà di tutto almeno per arrivarci, e poi a quel punto si giocherà le carte contro squadre che secondo me sarebbero anche alla portata, perché la Francia fino adesso ha deluso, ma col Portogallo vedremo cosa succederà, gara che là immagino abbastanza bloccata. Invece qualche pizzico di divertimento in più ce l'aspettiamo sabato tra Inghilterra, Svizzera e Olanda, Turchia. E poi il mercato, tanto 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 mercato. Il Napoli che prova a chiudere intanto per Spinazzola, dopo aver chiuso o quasi trovato l'accordo intanto per Buongiorno. Adesso bisognerà che Buongiorno parli con Cairo, perché Cairo ha detto prima deve parlare con me e poi dopo lo libero, ma di fatto lo libererà. Marin è già c'è un difensore praticamente del Napoli. Napoli che appunto in questa fase è abbastanza scatenato tra conferme, arrivi ed eventuali partenze. Kvaratskhelia dovrebbe restare, ora però lui sceglierà se firmare il nuovo contratto, che ha anche delle clausole, poi capiremo quali nel dettaglio anche con Pierpaolo Matrone e con gli esperti di mercato, oppure andare avanti con il contratto che ha adesso e potersi eventualmente liberare prima. Insomma, tanto di cui parlare anche per quanto riguarda casa Juventus, perché Chiesa finisce ufficialmente, possiamo dirlo, sul mercato. Il prezzo è stabilito, sono 25 milioni. La Roma è per adesso avanti sul giocatore ex Viola, e a questo punto mi viene quasi da dire ex Juve, anche perché tra un anno gli scade il contratto, ma la Juventus non ha fatto capire che non fa più parte dei piani tecnici del club, cose messe molto in chiaro da Cristiano Giuntoli, che in chiaro mette anche l'interesse per Sancho. Non lo fa in maniera diretta, ma lo fa in maniera indiretta, e sappiamo che quando arriva la voce di Cristiano Giuntoli arriva forte e chiara. Sancho però la Juventus lo vuole in prestito, ora c'è da definire se con l'obbligo o con il invece soltanto diritto di riscatto, che sarebbe la formula che preferirebbe avere la Juventus e Cristiano Giuntoli. Arrivano già i vostri messaggi, allora ci mettiamo comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, cabina di regia qua coadiuvato, sì, già dal buon Andreone Maiocca, che è arrivato pronto ad ascoltarci. C'è già ovviamente Fabrizio Monciroli. Fabri, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, ben trovati a tutti.
Fabri, beh, insomma, io una finestra sull'europeo te la faccio fare, la triste finestra sull'europeo. Ci siamo detti già tutto per quanto riguarda le responsabilità che non si è preso qualcuno, noi siamo fuori sperando che qualcosa cambi, ma per adesso, se si va avanti alle elezioni anticipate del 4 novembre di Gravina e magari si andasse verso uno scambio di poltrone con Abete, poco cambierebbe, sarebbe una delusione totale, perché magari ci vuole un cambio radicale. Resta Spalletti, io ti chiedo se comunque è giusto ripartire da lui anche come progetto tecnico, dagli più tempo per far vedere quello che lui può fare, e poi andiamo a capire un po' quali sarà la sfida secondo te più interessante di questo primo turno dei quarti di finale dell'europeo. Fabri, allora.
Ma si è detto già tutto. Io mi sarei aspettato le dimissioni in primis di Gravina e a seguire quelle di Spalletti, che poi magari si poteva anche decidere se accettarle o meno, però mi sarei aspettato un gesto secondo me anche corretto e rispettoso verso i tifosi italiani. Così non è stato, ormai è un modus operandi che è diventato, diciamo così, una certezza, nel senso che chi sbaglia non paga, anzi rilancia, che secondo me è la cosa peggiore. però così è. Ho molta fiducia però in Abodi, che mi sembra abbia ben capito qual è la strada da percorrere. Io ricordo di averlo incontrato tra l'altro proprio dove c'è la sede, no, di tutto il mercato web. Abbiamo fatto un sacco di chiacchiere quella volta, e già allora, che era il numero uno della Serie B, mi sembrava un uomo con le idee chiare e soprattutto un uomo moderno, cioè che vedeva il calcio in maniera moderna. Quindi chissà mai che possa essere lui l'uomo che riesce a indirizzare il calcio italiano nella maniera opportuna e corretta. Non sono molto fiducioso invece per tutto quello che riguarda il resto, cioè nel senso che non vedo la luce in fondo al tunnel, anzi non vedo neanche il tunnel. Mi sembra che siamo in questo tunnel da una vita, non è da ieri. C'è stato quella, non so come dirlo, quel momento inatteso, cioè la vittoria di Euro 2020, che probabilmente ci ha annebbiato la vista ancora di più e abbiamo nascosto problemi che erano già super evidenti. Mi fa sorridere chi dice che però con noi con le nazionali giovanili vinciamo tutto. Sì, però dopo questi non giocano mai, quindi cambia poco. Non è che se siamo forti tra i giovanissimi allora vuol dire che saremo forti tra i grandissimi, no, perché purtroppo tantissimi di quei ragazzi manco la vedranno la Serie A, anzi secondo me potrebbero anche proprio smettere di giocare, paradossalmente, perché noi siamo fatti così. Vediamo, il fatto che Calafiori vada in Premier, magari dopo ne parleremo, è un bel segnale, cioè un brutto segnale per noi che seguiamo la Serie A, ma è un bel segnale, vuol dire che comunque quelli bravi 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 hanno la possibilità di giocare nelle grandi squadre, purtroppo non nelle grandi squadre italiane.
Beh, anche perché, Fabrizio, mi permetto e resto agganciato a questo tema che a questo punto hai cominciato a tirar fuori tu giustamente, è chiaro che in Italia se si chiedono certe cifre per l'italiano è difficile, cioè paradossalmente è stato più semplice per la Juventus andare a acquistare fuori Douglas Luiz, che è comunque un signor centrocampista, direi, andare a prendere Kefren Turam, che praticamente verrà definito nelle prossime ore, piuttosto che andare a prendere poi il Calafiori di turno, per il quale è stata chiesta una cifra iperbolica, o lanciare l'assalto a Di Lorenzo, detto che secondo me quello era un po' un tentativo più che altro di destabilizzare un ambiente napoletano, o comunque di mettere in condizione il Napoli di dover alzare ulteriormente l'accordo economico con il giocatore. Però comprare in Italia è diventato più complicato, soprattutto per le italiane, ma anche all'estero trovano l'Italia una boutique cara, ma loro se lo possono permettere e noi no.
Sai, il problema è che c'è talmente poco azzurro in circolazione che quel poco lo paghi tanto. Se ci fosse più scelta, probabilmente anche il prezzo medio di un giocatore italiano scenderebbe drasticamente. Quando puoi scegliere tra 50-60 ragazzi, inevitabilmente il prezzo sale. Il nostro problema è proprio quello, che in realtà ci sarebbero altri italiani pronti, ma non vengono mai presi in considerazione. Cioè, è una provocazione la mia, però so che tu lo coglierai e che anche chi ci sta ascoltando. A me sentire che Camarda giocherà la Serie C mi nervosisce. Non è una cosa positiva dal mio punto di vista. Cioè io che avrei voluto vedere Camarda in prima squadra, non so se rendo l'idea, oppure sì, sì, sì. Una squadra di Serie A, magari in prestito, dove però, attenzione, non va a guardare gli altri giocare come è successo, che ne so, a Esposito dell'Inter. Cioè, una squadra dove gioca. Invece noi siamo contenti perché Camarda giocherà la Serie C col Milan Next Gen. No, non va bene. Camarda doveva essere già in Serie A, dal mio punto di vista. Ma è un esempio, eh?
Sì, perfetto. Io ti dico anche un'altra cosa. Nel frattempo arrivano già i messaggi, tra poco te li giro, così li andiamo a commentare insieme. Ti dico anche un'altra cosa. La Next Gen è un progetto che secondo me funziona se lo fanno tutte le squadre. l'ha fatto solo la Juventus, ha avuto una funzionalità relativa, la fa anche il Milan, va bene, applausi anche all'Atalanta, però sono in tre e già comincia a essere qualcosina, ma è troppo poco, o lo fanno tutti o rischia di diventare un qualcosa di poco utile, tant'è che ho la sensazione che Cristiano Giuntoli intanto abbia agito, questo lo sappiamo in realtà più che sensazione, che lui abbia agito sui costi della Next Gen, che aveva un costo di gestione troppo elevato rispetto a quello che era il rendimento, che significa sfornare poi giocatori pronti per la Serie A e per la prima squadra, e allora lì ha parlato chiaramente con la proprietà, ha parlato con tutto il settore, ha abbassato i costi, anche perché ha dimostrato con un paio di telefonate qua e là che in alcuni settori giovanili, mi viene in mente anche lo stesso Torino, che magari sfornano giovani più interessanti in maggiore quantità, si spende molto di meno, quindi bisogna abbassare i costi, ottimizzare e valorizzare meglio. Però ti faccio l'esempio della Juventus perché quando un giocatore ha talento c'è bisogno manco della next gen, infatti Yıldız era nell'under 19, visto che ha talento ha superato, ha scavalcato la next gen, non ha praticamente mai giocato lì, è andato subito in prima squadra, però devi avere un settore giovanile che possa far valorizzare. Allora, come dici tu, sono d'accordo, il Camarda di turno è inutile che lo fai crescere nella next gen o comunque nell'under 23, in questo caso Milan Futuro, ma lo porti direttamente in prima squadra, cioè devi avere quel coraggio.
Il problema è che manca proprio quello, cioè manca il coraggio di rischiare qualche giocatore, ma io nel senso comprendo anche questa paura, perché tutti noi ci esaltiamo e scriviamo post lunghissimi dicendo le squadre italiane non hanno coraggio, non mettono in campo i giovani, però siamo gli stessi che se poi viene mandato in campo un ragazzino lo massacriamo. Miretti è stato 60 presenze con la Juve, quindi non può essere scarsissimo, non può,
no,
certo. Massacrato 2003, massacrato, ma ce ne sono tantissimi di esempi, soprattutto se sono italiani, cioè questa è un'altra provocazione. Se Miretti si fosse chiamato Mirettivovic, secondo me le critiche sarebbero state meno pesanti. Il fatto che è italiano, io non so per quale motivo siamo così esterofili, però è stato disintegrato. Certo, uno può dire, ma non è un fenomeno. Vero, non è un fenomeno, a me non piace neanche moltissimo, però se hai il coraggio di metterlo in campo, secondo me lo dovresti anche un po' sostenere. Perché se no, cioè, è ovvio che Miretti perde di significato, perché dopo 3 partite, 5 partite, 10 partite, 20 partite lo massacri, e invece non dovresti massacrarlo. Cioè Yamal, ragazzi, che è un fenomeno assoluto, ci sono delle partite che è imbarazzante, non difende, si vede che ha 16 anni o quelli che ha, cioè ha dei limiti, ma hai mai visto una critica su Yamal? Io mai.
No.
Se non da parte di Capello, che giustamente ha sottolineato il fatto che non difende. Ma questo è il senso, cioè se vuoi lanciare un giovane devi avere la forza di sostenerlo, ma qua parlo più soprattutto dei tifosi, anche quando magari è inguardabile.
Sicuramente.
Perché è un giovane e quindi è normale che sbagli, ma anche tanto, però noi siamo legati al dio risultato. E quindi dopo 4 partite che uno gioca male, anche se è giovane, non è capace, è un brocco. È un brocco. No, non può più giocare nella Juve perché è un brocco. No, è un giovane e quindi sbaglia. È tutto qua.
Lorena non è d'accordo con te, dice: se i giocatori italiani non giocano in Serie A perché non sono pronti, l'esempio è Camarda, se fosse pronto perché non farlo giocare? Io credo proprio che non siano pronti. Vogliamo parlare dei settori giovanili delle squadre, scusate, giovani che vincono in Europa a livello nazionale, va bene, ma il problema è che in quelle nazionali, quelle strane, i loro giocatori giocano in nazionali maggiori e quindi forse sono più scarsi rispetto alle nostre, ma i loro forti giocano in nazionale. Insomma, il pensiero è abbastanza chiaro, anche se è un po' complesso, però io non sono d'accordo per esempio su Camarda, nel senso, io penso più, come dice Fabrizio, che sia una questione anche di coraggio di provare piuttosto che di giocatore non pronto.
Posso rispondere seccamente?
Certo.
E quando sarà pronto?
Appunto.
Cioè, come facciamo a sapere quando è pronto? Cioè, lo teniamo nelle giovanili fin quando ha 20 anni e poi lo proviamo? Preferisco provarlo a 16 e farlo crescere in mezzo a gente veramente forte.
Sì.
Cioè, non funziona più il giochino ah, se fosse pronto giocherebbe già. No, io non lo accetto e mi dà anche fastidio personalmente, perché se uno è forte a 16, 18, 20, se non è forte, non è forte a 16, 18, 20, non è che in 4 anni Camarda diventa forte, o è forte o non è forte, ma per capirlo lo devi far giocare in prima squadra, non aspettare che diventi forte. Guarda, io mi ricordo, non mi ricordo chi fosse, ma forse Wenger, che diceva che un calciatore a un certo punto della sua carriera, tra i 14 e i 16 anni, si crea. Lì si crea il campione. Poi è tutta una questione di opportunità e fortuna. Ma ormai il giocatore è fatto e finito, può crescere fisicamente, può migliorare tatticamente, tecnicamente, però è fatto. Ragazzi, Camarda, se non lo proviamo non sapremo mai se è veramente l'attaccante del futuro che tutti noi sogniamo che diventi. Ma questo vale per tanti altri giovani. Abbiamo preso Camarda perché è quello più gettonato, ma ce ne sono tanti che avrebbero l'opportunità di dimostrare, cioè potrebbero dimostrare di essere forti, ma se nessuno gli dà l'opportunità. E sempre per essere cattivello con chi ha scritto, Barannechea, se non fosse stato argentino è giusto, uruguaiano, non mi ricordo mai, cioè secondo voi avrebbe avuto così tante chance? Secondo me no. Che differenza c'è tra lui e Nicolò Siccavigliia?
Sì, sicuramente tu dici, prendo un argentino, prendo un italiano, i stranieri hanno maggiore... Io, a me Nicolò Siccavigliia piace moltissimo e sinceramente in quelle poche cose che ha avuto la possibilità di fare alla Juventus, io ho visto fare anche cose migliori rispetto a Barannechea, che comunque diciamo la sua stagione al Frosinone l'ha fatto. Però tu dici giustamente, sono d'accordo, il nome esotico, argentino, in questo caso ti solletica un pochettino di più. Non è anche una questione secondo te di garra? Cioè, magari,
no, io non ci credo. Non ci credo, io sono andato a vedere tante partite.
Sì, no, tu
giovanili.
Sei un grande testimone oculare, devo dire.
Ma no, ma non è così. Cioè, c'è un altro grosso problema, che purtroppo adesso vai a vedere le partite giovanili e la maggior parte sono stranieri. Anche questo è un grande bel problema, Cioè, ma attenzione, io non ho niente contro gli stranieri, perché sembra quasi che no, non vogliamo gli stranieri. Anche quelli che dicono bisogna mettere un numero minimo di italiani in campo probabilmente non conoscono il mondo odierno, cioè non ha senso né a livello regolamentare né a livello, secondo me, deontologico, cioè non ha proprio senso. Il problema è che per qualche strano motivo sembra quasi che davanti a un giovane straniero e un giovane italiano si preferisce dare una chance al giovane straniero. Non so per quale motivo, non riesco a spiegarmelo. Però la sensazione è quella. E purtroppo questo va a discapito non solo della nazionale, che come ho scritto nell'editoriale non frega nessuno, che sembra evidente che ai club non frega assolutamente nulla della nazionale, ed è anche comprensibile. Però secondo me rovina anche un po' il prodotto Serie A, perché tutto sommato la Serie A è il massimo campionato italiano ed italiano ha sempre meno. Questa è la triste verità. La nazionale non interessa niente a nessuno, però il fatto che ci siano pochi italiani nel campionato di Serie A secondo me è un peccato, proprio per il prodotto Serie A.
Ti chiedono, cioè, a proposito di Calafiori di cui parlavi prima, se lo riesco a recuperare, che siete veramente in tanti, Stefano da Londra, ecco, che dice: Calafiori all'Arsenal non penso sia bene per la sua crescita, non penso giocherà nel suo ruolo, anzi rischia di tornare laterale a sinistra, scelta chiaramente del giocatore da un lato, perché con quell'accordo con il club l'ha trovato, del Bologna dall'altro, perché ha avuto i soldi che voleva avere, però poi alla fine è una scelta premiante per il giocatore, o fossi stato lui restavi al Bologna piuttosto sceglievi un altro club, magari in Italia, magari la Juventus?
Ma no, dai ragazzi, se ti chiama un top club di Premier League, come fai a dirmi no? Cioè dai, obiettivamente, adesso non voglio esagerare, però è il miglior campionato del mondo, con i migliori giocatori del mondo,
è così.
Per quale motivo dovrei dire di no? Perché mi metto in un ruolo che non è il mio e chi se ne frega? Cioè nel senso, se sono forte, sono forte, torno al discorso di prima. Quindi secondo me Calafiori fa benissimo ad andare in Premier League, e se dovesse si dovesse far bene con l'Arsenal, e beh ragazzi, siamo un campione per la nazionale. Probabilmente è destinato già a diventarlo, però si mette in gioco nel campionato più difficile del mondo, dove tanti italiani hanno fallito, che attenzione, tanti italiani hanno fallito in Premier, quindi per me fa benissimo andare in Premier League. Mi dispiace non vederlo più nel campionato italiano, quello sì, però cioè, sul fatto che abbia fatto la scelta giusta non ho dubbi.
Scelta giusta o sbagliata, te lo chiedo, ma intanto rispondo al nostro amico parlando di Federico Chiesa, perché il nostro amico mi dice, lo vado a recuperare in questo caso: buongiorno Vincenzo, ma la situazione Chiesa è dipesa più dal giocatore o dalla società? Se fosse dipesa dal giocatore, allora non era tutta colpa di Allegri, se non giocava bene forse la Roma è la destinazione più adatta a lui, dice Alberto da Roma. Io ti rispondo che sono entrambe le cose, nel senso, intanto, e poi chiedo subito parere a Fabrizio, intanto la debacle anche con Spalletti, con la nazionale, dimostra che tutto sommato non era una questione di allenatore che non valorizza, ma magari anche il giocatore non è riuscito a fare un ulteriore click, non si è ritrovato, scegliete voi la motivazione. Per questo motivo e per il fatto soprattutto che il giocatore abbia voluto prima partecipare all'Europeo e poi dare un cenno sulla sua volontà di restare o andare via, Cristiano Giuntoli è uno che non se lo fa di due volte. Se vede che non c'è appartenenza, il famoso discorso Lio deve essere messo da parte, alla Juventus voglio il noi, aveva capito che lì emergeva Lio, l'aveva intuito già durante la stagione di Federico Chiesa, adesso anche dalla scelta di dire vado a fare l'Europeo e poi ne parliamo, scelta giusta o sbagliata che sia, però Giuntoli è così, non guarda in faccia a nessuno, e quindi poi a un certo punto è stato anche lui a dire ok, noi non serve più, o meglio non puntiamo più su Federico Chiesa come valore tecnico per la squadra, quindi con 25 milioni lo porti via, ed ecco che la Roma è una cifra che può tranquillamente spendere per portarlo a casa, e a quel punto la Juventus potrebbe andare su Sancho da prendere in prestito con diritto e non obbligo dal United per cercare di valorizzarlo nei trade che giocheranno probabilmente dietro la punta Vlahovic. A te la parola però, Fabri.
Allora mi prendo un attimo per due questioni delicate.
Vai.
Allora, parto da una premessa. Se la Juventus ha stravolto la rosa, vuol dire che probabilmente Allegri non aveva in mano una gran rosa. Perché se Giuntoli avesse creduto in questa squadra, non credo che l'avrebbe praticamente disintegrata e rifatta da zero. Premessa importante.
Esattamente.
Su Chiesa io gli ho dato tantissime chance. Quando è in giornata, secondo me è il più forte giocatore italiano, e questo continuo a ribadirlo, però onestamente ha fatto vedere 3, 4, 5 partite da fenomeno, il resto sono state partite non da fenomeno, anzi tutt'altro. Quello che spero è che non accada quello che è accaduto con Dybala, cioè che di colpo Chiesa va alla Roma e tutti insorgono perché oddio, hanno venduto il nostro miglior giocatore, parole già sentite per Dybala. Se la Juventus fa questa scelta è perché Giuntoli ha capito che non può affidarsi a un giocatore che ti fa una partita da fenomeno e 10 da ectoplasma, per essere un po' offensivo, cioè che non lo vedi in campo. Quindi probabilmente Giuntoli è arrivato alla conclusione che non può con Thiago Motta, che praticamente ha scelto lui, mettere in campo un Chiesa simile, cioè che è un fenomeno assoluto ma che non ti dà continuità. Quindi secondo me è la scelta giusta sia per il giocatore che per la società. Ecco, spero poi che alla prima grande partita di Chiesa con la Roma, e ne farà, che ne farà, non si cominci il solito giochino, ma come si fa, come è successo con Dybala. Poi vai a vedere le statistiche di Dybala e capisci che la Juventus non poteva permettersi un giocatore che salta così tante partite per infortunio. Cioè ognuno, ogni club fa delle scelte perché ci ragiona sopra, non perché ci sono sempre solo delle opportunità economiche. In questo caso mi sembra un ragionamento tecnico e tattico corretto.
Io sono d'accordo, soprattutto con la prima parte, quando tu hai detto se hanno smontato una squadra, evidentemente, evidentemente Allegri non è che
dai, Vincenzo,
poteva. No, sì. Ma io e te poi ce lo diciamo sempre, no? Io personalmente ho, da questo punto di vista, avuto dibattiti sempre molto civili con l'amico, ci tengo a sottolinearlo, direttore De Paola, che ha sempre detto questa squadra poteva vincere anche lo Scudetto. Dicevo, direttore, va bene che magari Allegri ha dei limiti, probabilmente quello di non essere adattato a calcio moderno, però è un allenatore che sta facendo, secondo me, anche tanto con una squadra che non è da scudetto, e infatti poi la prova è arrivata da una squadra smontata quando, e questo l'abbiamo già raccontato, mi piace ricondividerlo insieme a te, a un certo punto Elkan gli ha detto a Cristiano Giuntoli, gli avrebbe detto a Cristiano Giuntoli, siamo in condizionale, giusto per essere più precisi, anche se la sensazione è suffragata da fatti, se pensi che smontare questa squadra, anche vendendo qualche pezzo importante, possa portarla a vincere lo scudetto, allora facciamo all-in sullo scudetto. Detto fatto, Cristiano Giuntoli sta smontando una squadra.
Aggiungo anche un altro particolare, cioè nel senso, non solo hanno smontato la squadra, ma gli hanno cambiato completamente l'assetto.
Esatto.
Cioè nel senso, questa è una squadra offensiva.
Sì, sì, da 4-2-3-1, da 4-3-3.
Appunto, ma non è solo per Thiago Motta, secondo me, cioè proprio volevano una squadra così e hanno preso un allenatore che potesse esaltare questo tipo di gioco. Però mi fa anche pensare che non avessero così grande fiducia nella precedente rosa, perché se no, ripeto, non vai a stravolgere completamente la squadra. Quindi, insomma, ci sta, giusto così. Secondo me Allegri comunque è arrivato al capolinea della sua avventura, non cambia niente del passato, però questa è un'altra Juve, è completamente un'altra Juve, molto più forte, quindi eviterei paragoni col passato, ecco, perché comunque questa è un'altra Juve, molto molto forte. Dovesse arrivare Kuhn Meiners, l'ho già detto, secondo me al centrocampo più forte in Italia, forse solo l'Inter può tenere testa al centrocampo della Juve. Resta il dubbio offensivo, perché secondo me manca qualcuno per dare una mano a Vlahovic, ma di livello top. Però per il resto mi sembra una squadra ben ben messa in campo, e finalmente con un portiere italiano. Ecco, tornando al discorso iniziale, questa è una bella notizia,
sì,
perché io avevo voglia di vedere tra i pali un portiere italiano nella Juve. Attenzione, nulla contro Szczęsny, anzi, tanto di cappello per come si sta mettendo a disposizione della società per trovare una sistemazione. Però io la Juventus la voglio con i tacconi, Zoff, i Buffon, e adesso Di Gregorio. È bello, bello vedere un portiere italiano difendere la porta della Juve.
E allora ti saluto proprio con le immagini, che intanto poi dopo gireremo anche alla regia, dell'arrivo di Gregorio al J-Medical, oggi firma, cioè le visite mediche in corso. Hai già espresso, diciamo, il tuo giudizio, però molti dicono forse era meglio vedere la coppia Szczęsny di Gregorio il primo anno che di Gregorio Perino, lo dice anche il nostro amico comune Pasquale Gallo. Io sono invece più convinto che possa funzionare la coppia italiana di Gregorio Perino, nel senso, non dovrebbero esserci grosse difficoltà. Ma secondo te invece è una concorrenza che potrebbe essere deleteria o vantaggiosa per la Juventus tra questi due portieri?
Innanzitutto, assolutamente d'accordo con te, non avrebbe avuto senso tenere Szczęsny, perché se no Szczęsny è il titolare, perché è più pronto, ha più esperienza, da un certo punto di vista è anche più abituato alla pressione di giocare con la maglia della Juve. Quindi, cioè, se tieni Szczęsny non ha senso prendere Di Gregorio. Sul fatto che sia pronto, sì, perché moltissima gente, sai, io abito vicino a Monza, mi dice che questo è veramente qualcosa di importante, soprattutto in allenamento mi dicono che fa delle cose fuori dal normale, quindi giusto puntare su di lui. Dovrà essere bravo, torniamo anche qui a un discorso appena fatto, il pubblico a capire che per lui, insomma, sono le prime partite con la maglia della Juve, quindi magari qualche errore ci sta, no? Lì non va demonizzato, cioè non si può iniziare subito se fosse stato Szczęsny oppure no, meglio Perin. Quindi, se, come credo, sarà il titolare, fiducia totale all'ex portiere del Monza.
Vediamo quello che succederà anche nel resto della ricostruzione della squadra che sta facendo Cristiano Giuntoli, ma ti saluto chiedendoti un primo voto su come si sta muovendo.
9. Okay. Secondo me Giuntoli sta facendo delle cose importantissime,
nel modo giusto,
spendendo tanto ma non tantissimo, e soprattutto se riesce a piazzare due o tre giocatori tra virgolette in esubero o comunque fuori dal progetto, per me arriviamo anche a 10. Secondo me Giuntoli sta andando a prendere i giocatori giusti per fare una nuova Juve, cioè, quindi tanto di cappello, l'abbiamo criticato tanto, ma adesso è giusto sottolineare il fatto che sta facendo delle cose meravigliose. A me la Juve che sta nascendo piace tantissimo.
E allora vediamo poi il voto finale, se salirà addirittura, se verrà confermato oppure no. Grazie a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, a venerdì prossimo.
Ciao, alla prossima.
Noi ci ritroviamo invece tra poco, comincerà Rotocalcio ufficialmente, preparate le vostre domande di mercato, sono già tanti messaggi che sono arrivati, con la nostra nuova messaggistica adesso devo adeguarmi a leggerli per bene, ci sono anche delle note audio, allora le prepariamo per il prossimo ospite che viene direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web, dovrebbe essere Cardia, poi ve lo confermo tra poco, e cercheremo di dare la risposta a tutti i vostri quesiti. Poi alle 12.05 recuperiamo Luca Calamai, poi andremo a Napoli da Pierpaolo Matrone, poi Alain Valneghi che abbiamo saltato ieri, che c'era la presentazione dei calendari, e quindi tante cose di cui parlare. Vi aspetto.